credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Pellegrini in Lituania. Un saluto a tutti voi amici in ascolto e benvenuta alla professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni, che è con me in studio.
Buongiorno a tutti.
E siamo pronti per seguirla, professoressa, sulle orme dei pellegrini in Lituania.
Sì, che è una repubblica che insieme ad altre due, la Estonia e la Lettonia, compone i cosiddetti paesi baltici. Sono paesi che sono indipendenti dall'ex Unione Sovietica da poco più di 20 anni, quindi hanno riversato in questi pellegrinaggi, ma anche in tutte le loro tradizioni religiose, decenni di speranze e di aspettative di libertà e di indipendenza. E questo è importante da capire, perché questi pellegrinaggi rispecchiano questo desiderio di libertà, questa realtà storica, religiosa, politica che ha profondamente segnato questo popolo e anche gli altri popoli baltici.
Abbiamo volutamente scelto per questo incontro un titolo generico, Pellegrini in Lituania, perché oggi ci parlerà di due pellegrinaggi molto diversi. Il primo è un pellegrinaggio cittadino.
Sì, è proprio a Vilnius, che è la capitale della Lituania, ed è un culto pellegrinale che si svolge in un luogo veramente singolare. È un culto mariano che è rappresentato da una grande effigie dipinta da un artista ignoto, non si sa neppure esattamente quando, su tavola di rosa. Ed è parzialmente coperta d'argento, come fosse una grandissima icona. È la Vergine detta Ostra Brahma, porta dell'alba, porta, questo è importante, perché la cappella a lei dedicata effettivamente è in alto sulla porta d'ingresso nella città di Vilnius. Infatti, nel XVI secolo, quando furono costruite le mura di fortificazione intorno a Vilnius, in alto, sopra il fordice profondo della porta d'ingresso, fu ricavato uno spazio rettangolare in cui fu posta proprio questa Madonna a guardia della città. E ha avuto incendi, invasioni. Ad esempio, nel 1655 sopravvisse miracolosamente ad un incendio terrificante che fu appiccato dai russi e che praticamente distrusse Vilnius. Uscì indenne da un successivo incendio nel 1711 grazie a un giovane monaco che a rischio della vita si precipitò a togliere l'effigie dalla sua collocazione e portarla in salvo. Questi due eventi furono giudicati prodigiosi, quantomeno curiosi, e la popolarità di questa effigie crebbe a dismisura e giustamente rappresentava la volontà e la capacità di resistenza dei suoi protetti e il suo desiderio di sopravvivere, quindi di indipendenza. L'afflusso dei pellegrini da quei secoli lontani è continuo e costante fino ad adesso.
Descriviamo più nel dettaglio questo santuario che lei, professoressa, tra l'altro ha visitato personalmente.
Di recente. Sì. Quindi si deve salire per una lunga scala, che è laterale, e si arriva a questa cappella che è lunga non più di una quindicina di metri, larga 3-4. Ora, la parete centrale più lunga è occupata da questa immagine che splende d'argento della Madonna, che è posato questo quadro, diciamo, su una grande mezzaluna d'argento che fu aggiunta fra il secolo XVII e il XVIII. La Madonna è incoronata perché nel 1927, per decreto papale, fu appunto posta una corona sul suo capo e denominata Mater Misericordiae. Ricordo che non si può porre una corona su un'immagine mariana senza una particolare cerimonia e l'autorizzazione di autorità ecclesiastiche superiori. Ora, le pareti laterali, e anche qui c'è un'altra curiosità, sono divisi in grandi riquadri letteralmente tempestati di ex voto d'argento a ricordo di grazie, miracoli e prodigi compiuti. Però non sono appoggiati o inchiodati o in qualche modo che si possono togliere mobili, no, perché sono saldati direttamente sulla sfoglia d'argento che compone il riquadro. Invece la parete che fronteggia l'effigie e il suo piccolo altare con una breve balaustra dove poi il sacerdote può fare la messa, cioè questa parete che fronteggia si apre con tre grandi finestroni che danno modo di affacciarsi sulla via principale di Vilnius, così pellegrini ma anche turisti, passanti casuali possono, alzando lo sguardo, vedere questa Madonna che splende d'argento e la luce delle candele. Se poi si attraversa la porta di mattina, si attraversa questo foro accompagnati dai canti che provengono da questa cappella soprastante, quindi proprio un ingresso speciale nella città che ogni volta ricorda ai turisti sorpresi la sua presenza. Le messe e tutti i riti vengono celebrati dal parroco che cura questo complesso molto semplice, con la sagrestia e gli uffici situati al piano terra da cui si riparte questa scala per raggiungere il luogo pellegrinale. Il parroco è polacco da sempre. Le messe vengono celebrate in lituano, sì, ma anche in polacco. Infatti i pellegrini vengono in gran parte proprio dalla Polonia, che ha avuto una parte importante nella complessa e spesso drammatica storia della Lituania. Si sono intrecciate spesso, e quindi non stupisce che un papa polacco come Giovanni Paolo II si fosse recato nel 1993 in visita a questo santuario. La Vergine della Porta dell'Alba ha rappresentato quindi per i lituani la forza di combattere per secoli per ottenere la libertà e l'indipendenza e per andare avanti nonostante eventi bellici, sanguinosi e decenni di resistenza. Quindi tuttora si comprende come questa Madonna sia venerata come protettrice della città e della Lituania e simbolo della popolazione e della sua storia passata.
Quello che sentite in sottofondo è un canto dedicato proprio a Maria Porta dell'Aurora, un canto che si intitola O Madre Maria ed è tipico della Lituania, infatti possiamo anche riconoscere le sonorità dei canti tradizionali e folcloristici lituani. Grazie ai nostri colleghi del programma lituano della Radio Vaticana, non solo per la consulenza musicale, ma anche per tante indicazioni, suggerimenti e dettagli utili per la nostra trasmissione. Trasmissione dedicata a due pellegrinaggi lituani. Il primo lo abbiamo appena conosciuto, grazie alla professoressa Gabriella Marucci, al pellegrinaggio mariano alla Vergine della Porta dell'Aurora o dell'Alba a Vilnius. Ora, professoressa, ci spostiamo a nord-ovest di Vilnius, esattamente nella diocesi di Šiauliai, perché incontriamo e conosciamo un altro pellegrinaggio davvero molto speciale.
Infatti, troviamo questo luogo santuariale veramente particolare, diverso da qualunque altro luogo sacro di cui abbiamo parlato o parleremo. Si chiama Collina delle Croci. E in realtà è proprio una collinetta a due gobbe, diciamo che rispetto alla gente che viene sul sentiero di terra battuta, la collinetta e le due gobbe sono situate in verticale. Ha una caratteristica veramente particolare perché è coperta, letteralmente coperta, da una foresta di croci in legno, in ferro, in pietra, alcune molto ornate, alcune molto povere, di ogni tipo di dimensione materiale possibile. Alcune, pensate, le più antiche, risalgono addirittura al Medioevo e costituiscono delle vere e proprie opere di arte popolare, sono bellissime. Addirittura pensate che una grande croce di legno intagliato a grandezza, diciamo, umana è stata piantata qui da pellegrini provenienti dalla Sicilia, che se la sono portata in pellegrinaggio dalla loro terra natale. Fra le croci, che adesso pensare sono circa 400.000, sono posate alcune bellissime, bellissime statue di legno in pietra raffiguranti il Cristo sofferente. È raro vedere raffigurazioni del Cristo sofferente non sulla croce, statue stanti. Quella si possono anche guardare, notare effigi, fotografie o piccoli ritratti di defunti che sono stati portati qui per devozione e perché i cari sopravvissuti vogliono far sì che i loro parenti defunti siano in luogo sacro, e così si ripete un'antichissima abitudine di seppellire i propri cari, ne abbiamo parlato altre volte, ad corpora, cioè vicino ai luoghi sacri. Ora, le più antiche e tradizionali di queste croci, nella parte superiore, dove si incrociano i due bracci della croce, portano un cerchio con dei raggi che rappresentano il sole. Ora, questa iconografia racconta molto sulle origini lontane di alcuni culti, di questi in particolare. Il sole, infatti, è stato nell'antichità, nei millenni passati, il nume più diffusamente venerato in Europa. Nella Roma classica veniva celebrato a dicembre nei Saturnalia come il Sol Invictus, cioè il sole invincibile che supera il solstizio e quello che sembra essere il suo tramonto, per poi tornare a splendere sempre, ogni volta, ogni anno. Ora, il simbolo del sole fu nei primi secoli del cristianesimo giustamente connesso a Cristo, che uscì vittorioso dalla morte e quindi invitto, invincibile, cioè la morte non ce l'ha avuta vinta su Cristo. Quindi la croce lituana rappresenta benissimo un duplice simbolo, che è il simbolo sì di morte, ma in realtà è il simbolo della vita che risorge, di Cristo che è risorto dalla morte, rappresentando la vita. Nell'antichità precristiana questo simbolo già esisteva in Lituania e ricorda molto anche le croci tuttora in uso celtiche, e veniva intagliato in legno di quercia, che era l'albero sacro per eccellenza. Il cristianesimo ha dato a questo simbolo antico un nuovo significato.
E ora seguiamo i pellegrini, seguiamoli nel loro percorrere il tragitto che li porta fino alla collina delle croci. Come si articola questo pellegrinaggio?
Beh, si vede, c'è un sentiero molto lungo che porta verso queste colline e da lontano si comincia a vedere questo doppio colle e questo sentiero che continua ad attraversarlo al centro, in modo che si possa sia guardare le croci ma anche appoggiare delle altre. Vi sono addirittura delle ghirlande di piccole croci di legno che vengono appoggiate sul braccio di altre croci, aggiungendo di volta in volta croci su croci. Passati i due dossi, si attraversa ancora questo sentiero e si arriva ad una cappella, una bella chiesetta molto moderna che è stata edificata proprio per desiderio di Papa Giovanni II e che tuttora è custodita da frati francescani. Sono pochi, una decina circa. Ora si entra in questa chiesa moderna dove vengono svolti normalmente dei rituali e dietro l'altar maggiore c'è un altro particolare singolare di questa chiesa. Di solito troviamo un crocifisso, un quadro, una pala d'altare, una vergine, una statua. Qui abbiamo soltanto un enorme finestrone di vetro vuoto, perché la vera icona, la vera immagine che sovrasta l'altare è proprio quello che si vede al di là di questo vetro, che sono le centinaia di migliaia di croci della collina delle croci.
Si ha notizia dell'inizio della collocazione di queste croci e quindi anche dell'inizio del pellegrinaggio?
Notizie storiche certe, come succede in molti pellegrinaggi, non le abbiamo. Ora, fino a qualche decennio fa, sappiamo che l'importanza di questa collina delle croci era anche religiosa, ma era anche identitaria, cioè la collina delle croci rappresentava l'identità etica dei lituani. Dalla metà dell'Ottocento, quindi in tempi abbastanza recenti, infatti queste croci rappresentavano i caduti morti per la resistenza e per la libertà, quindi per l'indipendenza della Lituania. Quindi c'è una duplicità di sentimenti che fa sì che sia sì un luogo identitario, ma anche un luogo di pellegrinaggio sacro. E questo si riflette in quella che si pensa essere il racconto delle origini, che in realtà sono due, quelle che vengono chiamate le leggende di fondazione, i miti di fondazione. Una è la più antica, ma è quella che sta mano a mano cedendo il passo a quella religiosa più recente, e si parla che in un lontano passato questa collina fu eretta, quindi fu portata alla terra e fatta da due terrapieni in soli 3 giorni e 3 notti, che è già una cosa singolare, dai parenti dei soldati caduti in guerra, che volevano erigere una sorta di monumento perenne al sacrificio dei loro figli, fratelli e padri defunti. Secondo invece un'altra tradizione, che è quella ormai più corrente, quella che viene normalmente raccontata, c'era una volta, perché anche qua è un tempo passato, un contadino che aveva una bambina, sua figlia, molto molto malata, e non sapeva cosa fare per guarirla. Allora pregò la Madonna e si rivolse a lei per pregarla di farla guarire, suggerire un qualche rimedio. Durante la notte vide in sogno la Madonna che gli disse: vai sulla collina e poni lì una croce. Il contadino andò con una croce, la piantò sulla collina, e quando tornò a casa trovò la figlia guarita. Naturalmente ci fu una vox populi che contribuì a spargere la voce di questa guarigione, e quindi sembra che da allora, ma non sappiamo esattamente quando sia stato, nacque il pellegrinaggio.
Quindi leggenda e storia si intrecciano in questo caso.
Sì, come sempre si intrecciano i vari sentimenti dello spirito che fa sì che un gruppo, che nasca un luogo sacro pellegrinale, e sono tanti i sentimenti alla base di queste scelte in qualche modo. Ci possono essere fatti storici, ritrovamenti storici di un'effigie, ma anche un forte sentimento, come in questo caso, che mischia strettamente la religione e lo spirito identitario. Ma sono tanti i luoghi pellegrinali nati sull'idea di essere luoghi identitari. Spesso sono luoghi mariani. In questo caso abbiamo, diciamo, le croci che rappresentano Cristo.
Come ha già accennato lei, professoressa, Giovanni Paolo II si è recato in Lituania nel 1993. Dopo aver visitato la città di Vilnius, il santuario di Maria Porta dell'Aurora, è salito pellegrino sulla collina delle Croci. Lasciamo che a raccontarci quel momento sia un articolo comparso qualche settimana dopo sull'Osservatore Romano, a firma dell'allora direttore Mario Agnes. Lo ha letto per noi Rosario Tronnolone.
Era il 7 settembre quando Giovanni Paolo II, a Shaolei, saliva la collina delle Croci. Mancava poco più di un mese al 15° anniversario della sua elezione al pontificato. A chi lo seguiva veniva spontaneo collegare i due momenti. Quanto più il Papa saliva, inoltrandosi in quella fitta selva di croci e calcando con alta tensione spirituale quella seminagione di fede, tanto più quel gesto appariva il simbolo di 15 anni di pontificato. Quel cammino lungo una collina verso la quale converge e dalla quale si diparte una singolare geografia della fede, quel cammino attraverso un luogo unico al mondo per la povertà e per la ricchezza d'una fede che parla il linguaggio struggente della speranza e dell'amore, quel cammino appare sempre più la sintesi del cammino di 15 anni. Saliva, con Giovanni Paolo II, la storia da lui incalzata e costretta a stupirsi e a stupire. Salivano gli uomini e le donne protagonisti anonimi di eventi imprevisti. Salivano i popoli e le nazioni, crocifissi fino a qualche anno prima, ed ora quasi increduli del riscatto della propria dignità. Saliva la Chiesa del Silenzio, che oggi si sforza di trovare le parole per sollecitare tutti a vincere la paura. Salivano l'apparente debolezza degli oppressi e la fragile potenza dei violenti, quei violenti sconfitti di fronte al mondo dalla fede semplice dei senza nome e dall'audacia della verità del successore di Pietro.
In questa città di Shaolei voglio salutare tutti i presenti e tutti i cittadini cattolici e non cattolici, tutti cittadini di questa grande città. Tutti siamo sotto grande impressione della visita di oggi Monte delle Croci, vicina a Šiauliai. Questo santuario dove si incontrano Dio e uomo attraverso la croce e la risurrezione di Cristo. Questo santuario dove è iscritta la storia del popolo lituano, rimane nei nostri cuori e deve rimanere anche nella memoria di tutti i popoli europei.
Abbiamo riascoltato le parole pronunciate in italiano da Papa Giovanni Paolo II al termine del pellegrinaggio sulla collina delle Croci, dopo ovviamente un discorso in lituano. Continuiamo a parlare della storia di questo pellegrinaggio, continuiamo a parlare del momento più difficile di questa storia, quello dell'occupazione sovietica.
Beh sì, intanto l'occupazione sovietica, che tuttora viene raccontata in contorni veramente drammatici anche dai più giovani, naturalmente non poteva amare questo simbolo, né dal punto di vista di un memento dei soldati morti per l'indipendenza, né dal punto di vista religioso, questo è evidente. E addirittura fu emanato un decreto secondo il quale piantare croci su questa collina era considerato un reato e quindi in quanto tale punibile. Naturalmente i lituani non se ne fecero alcun problema e continuarono a piantare le loro croci. Nel 1961, pensate, l'altro ieri praticamente, pochi decenni fa, nel secolo scorso, le ruspe sovietiche decisero di porre fine a questo continuo a piantare croci, distruggere e piantare, e spianarono con le ruspe la collina, distruggendo 2000 croci. Dopo pochi giorni, come se nulla fosse stato, il terrapieno fu riedificato, le croci furono ripiantate e a occhio nudo quasi non se ne vedeva la differenza. Tutto era tornato come prima, come la tela di Penelope, che continuava a essere rifatta. Nel 1972 l'Unione Sovietica decise allora per fare qualcosa di più basilare e l'abbattimento fu praticamente totale. I lituani non se ne diedero anche questa volta per conto e, combattivi e tenaci come erano, dopo pochi decenni, nel 1990, avevano piantato ben 40.000 croci. Ora, naturalmente, il ricordo di un'epoca così, così drammatica e così difficile è presente nella memoria, nei ricordi anche, dicevo poco fa, dei più giovani, e quindi la collina delle Croci continua a rappresentare un fortissimo simbolo etnico, politico e civile. Però è stato notato, l'ho notato anch'io, che in questi ultimi tempi i significati religiosi stanno prendendo il sopravvento su quelli civili. Questo lo si può dedurre anche da un'usanza che è in atto, viene praticata da pochissimi anni. E sapete, da noi si usa spesso che le spose vadano a posare i bouquet in un santuario mariano o un'edicola mariana o di una chiesa loro particolarmente cara per omaggiare la Madonna, ringraziarla e auspicare fortuna al proprio matrimonio. Bene, le neospose lituane, che da qualche tempo usano prassi matrimoniali omologate all'Occidente, quindi abito bianco, velo, bouquet, eccetera, hanno preso l'abitudine di andare alla collina delle Croci, tra l'altro a rischio di rovinare i loro vestiti, perché stiamo parlando di un luogo di terra battuta dove se piove c'è fango. Bene, loro vanno lì e posano il loro bouquet e una piccola croce e la piantano sulla collina, così si vedono i piccoli bouquet piantati qua e là. Quindi è un'usanza gentile che però fa di questo pellegrinaggio, dà a questo pellegrinaggio un'impronta più religiosa che civile.
E siamo in chiusura. Grazie professoressa Marucci per averci accompagnato sulle orme dei pellegrini lituani.
Grazie a voi.
Grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. A tutti buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Pellegrini in Lituania.